Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
E buonasera per tutti gli amici che ci ascolteranno in serata dalle onde di Radio Città del Capo di Bologna.
È domenica 18 gennaio 2015, la 238esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
E siamo reduci dalla mega galoppata godereccia Benefit a favore di Italian Horse Protection che ha avuto luogo mercoledì 14 a Settignano. Giuseppe ha prestato eroicamente servizio in cucina. Com'è andata, Giuseppe?
Non ci crederai? Mi è toccato battermi per difendere Gabriele Palloni dalle sue scatenate fans di tutte le età. Anche signore un po' attempate che erano state a fare la vegan tintura dal parrucchiere prima di arrivare alla cena. Per un lembo del suo grembiule unto erano disposti a tutto, tranne che a lavare i piatti dopo cena.
È un classico del fanatismo alto borghese vegan settignanese.
In questa puntata parleremo di babuini in fuga, di giornate romane di magro, professionisti vegan, di ex ragazze animaliste gorgheggianti che provengono dai paesi dell'est. Vi somministreremo inoltre notizie di attualità animalista e chiuderemo con un inno alla vita.
Ma l'inno non era alla gioia.
In questo caso eventualmente alla soia.
Speriamo di avervi incuriositi.
Partiamo subito con una bella notizia dal parco di Cavriglia, del quale abbiamo parlato alcune puntate fa, descrivendo la situazione degli animali purtroppo ancora lì imprigionati. La femmina di maiale Peppa ha finalmente lasciato quel luogo, dove ha vissuto completamente isolata per più di 10 anni, all'interno di una voliera per le aquile.
Nei giorni scorsi Peppa ha raggiunto Ippoasi, dove vivrà libera e in compagnia dei suoi simili. A causa della omonimia con una scrofetta già residente a Ippoasi, la rosea e setoluta signora verrà ribattezzata Cara, in onore dell'associazione che l'ha aiutata a cambiare vita. Chiunque voglia può andare adesso a trovarla all'Ippoasi di Marina di Pisa, per conoscerla da vicino e magari per adottarla a distanza per contribuire a coprire le spese.
A proposito di animali che conquistano la libertà, Peppa ha aspettato pazientemente per 10 anni che venisse il suo momento, mentre nella rubrica Resistiamo Animali di oggi, curata dalla nostra redazione in collaborazione con la redazione del blog Resistenza Animale, vi proponiamo alcune storie di resistenza attiva e di solidarietà animalesca con i prigionieri, fino a rendere possibili le evasioni dai luoghi di reclusione.
Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni.
La fuga di uno scimpanzé è quasi sempre un evento straordinariamente raro. Lo affermava un portavoce del Killing Center of Comparative Medicine and Research di Bastrop, in Texas, subito dopo la fuga di Tony, uno scimpanzé detenuto nel centro e poi ucciso nel corso della cattura. Un'affermazione che voleva essere banalmente rassicurante, ma che era altrettanto falsa. E a dimostrarlo sono le innumerevoli storie di fughe e resistenze nei laboratori raccontate da Jason Ribal nel suo Fear of the Animal Planet, The Hidden History of the Animal Resistance. Memorabile resta ad esempio la grande fuga di massa avvenuta nel 1987 presso il Tulane National Primate Research Center in Louisiana, quando un centinaio di macachi rhesus uscirono dal recinto e fuggirono nelle paludi. Scimpanzé, macachi, ma anche babuini. Questi ultimi sono protagonisti delle storie di resistenza attuate ancora prima dell'arrivo nei laboratori, durante la loro cattura in Sudafrica. Ribar riporta il racconto di Carl Hagenbeck, spietato commerciante che fece strage di animali esotici nel XIX secolo. La tecnica di Hagenbeck consisteva semplicemente nel piazzare le trappole e aspettare. Il bello, però, arrivava dopo. perché una volta catturati i babbuini, legati e imbavagliati, i loro compagni iniziavano la loro tenace rappresaglia per liberare i propri amici e familiari. Hagenbeck parla di vere e proprie battaglie, nel corso delle quali venivano aperte le gabbie e gli animali catturati liberati e portati in salvo, o di carovane con i babbuini prigionieri attaccate lungo la strada anche a grande distanza dal luogo di cattura. Si trattava degli stessi animali di prima, che avevano seguito la carovana, o erano invece altri animali che avevano udito le grida soffocate ed erano accorsi in soccorso ai loro compagni? Hagenbeck non è mai riuscito a capirlo.
I racconti di questo commerciante di animali esotici sono in un certo senso la migliore risposta a chi dice che gli animali si ribellano, ma non si ribellano in modo organizzato. Queste scimmie, secondo i racconti, ingaggiavano delle vere e proprie battaglie. Questa è proprio la parola usata da Hagenbeck. Battaglie in cui cercavano di respingere i tentativi di cattura, e tutto questo veniva fatto in modo chiaramente non occasionale. Sembrava che fossero proprio una parte non eccezionale, assolutamente normale, del lavoro del trafficante di animali, quello di confrontarsi con questa resistenza. Le comunità di scimmie vengono attaccate, come comunità si ribellano tutte insieme, si aiutano l'un l'altro al di là dei legami di parentela e rischiano per i propri compagni, organizzano dei veri e propri contrattacchi ai convogli durante il trasporto. Riguardo a questi contrattacchi non sappiamo se si tratta di altri gruppi che comprendono che alcuni loro simili di un'altra zona necessitano di aiuto, o se si tratta proprio degli stessi membri della comunità depredata da Hagenbeck. Nel primo caso potremmo renderci conto di quanto la ribellione dei non umani travalichi i limiti un po' egoistici, diciamo, che noi di solito attribuiamo a questa ribellione, cioè gli animali lotterebbero solo per se stessi o al massimo per i propri cari, ma invece nel modo in cui lottano gli umani, che solidarizzano chi è in condizioni che ritiene a prescindere inaccettabili. Nel secondo caso invece dovremmo riflettere proprio su questa grossa capacità di pianificare nel tempo e nello spazio gli atti di liberazione dei propri simili. Ci troviamo di fronte a scimmie che vengono attaccate, che poi seguono i rapitori per assaltarli e liberare, spesso con successo, tra l'altro i propri compagni. Ad ogni modo, in entrambi i casi almeno un elemento è chiaro: ci stiamo finalmente interessando alla resistenza degli animali e ci chiediamo in che modo poter dare loro aiuto e solidarietà. Ma non possiamo ignorare che la solidarietà verso chi si ribella viene spesso espressa innanzitutto dagli animali stessi, senza la nostra mediazione. E l'elemento centrale, a mio parere, è anche che quando questa solidarietà si esprime senza mediazione, come abbiamo visto in questi casi, si tratta di una solidarietà estremamente concreta. We don't need no truth got plenty now it grows on trees.
Per gli amanti del volontariato internazionale si cercano persone disposte a trascorrere un po' di tempo in Corea del Sud durante l'estate 2015. Le destinazioni sono Seoul e Busan per una campagna contro il consumo di carne di cane. In Corea del Sud, infatti, secondo il calendario lunare, nei giorni 13 luglio, 23 luglio e 1 agosto verranno purtroppo massacrati dai 900.000 a 1 milione di cani sui 2 milioni che vengono, pensate, massacrati a scopo alimentare ogni anno.
Una volontaria sudcoreana ha imbastito una campagna di informazione a colpi di petizioni da firmare e volantini da distribuire ai passanti vicino ai dog market e ai dog restaurant che si trovano nei pressi del mercato. Essere una persona straniera ovviamente offre dei vantaggi rispetto a essere coreani, per questo cercano volontari dall'estero. Queste semplici operazioni salveranno la vita di moltissimi cani sul momento e contribuiranno a creare un'informazione e si spera anche una cultura diversa di lungo periodo. Chi fosse interessato può contattare Nami Kim, attivista per i diritti degli animali, residente a Busan, Sud Corea. L'email di Nami Kim è savekoreandogs12@yahoo.com. Metteremo naturalmente questo indirizzo nel nostro blog. in Occidente ci scandalizziamo per il massacro dei cani a fini alimentari, fino addirittura a ritenere gli orientali dei barbari perché mangiano i cani e i gatti. Ma nella nostra cultura, al posto dei cani, ci sono gli agnelli, ci sono i capponi, ci sono i capitoni e tutti gli altri che purtroppo non passano mai di moda. Al netto delle differenze culturali, in realtà questi massacri non sono poi tanto diversi.
La nostra irriducibile corrispondente da Roma, Francesca De Matteis, è stata presente per noi al presidio che si è svolto a Roma di fronte al principale mattatoio della capitale d'Italia per denunciare la schiavitù e lo sfruttamento di centinaia di migliaia di animali che si conclude con la loro trasformazione in alimento all'interno del mattatoio. Il prossimo presidio si terrà il 31 gennaio 2015 in occasione della giornata mondiale per l'abolizione della carne.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Noi abbiamo un sogno: che i più sfruttati, maltrattati, violentati tra gli esseri viventi, privi di voce e di diritti, non siano più le vittime predestinate dell'aggressività umana, destinata all'impunità.
Sono qui con Eloise, una delle organizzatrici del presidio che si è svolto questa mattina in via Togliatti a Roma, davanti al mattatoio principale. Mi racconti un attimo come avete avuto l'idea del presidio, perché già l'anno scorso è stata fatta una fiaccolata serale, quindi un evento diverso.
Sì, ciao, grazie dell'opportunità. Noi siamo tre attivisti, io sono Eloise, poi in collaborazione con Silvia e con Spiros abbiamo deciso di fare questo evento, e la nostra finalità è comunque divulgare tutti i maltrattamenti, tutte le ingiustizie che poi vengono inflitte agli animali, e soprattutto testimoniare che all'interno della nostra città c'è un luogo dove c'è un massacro costante di animali, e molto spesso ignorato perché ritenuto naturale. Quindi vogliamo essere portavoce e diffondere un messaggio di giustizia per queste anime che comunque sono soltanto dei numeri.
Avete avuto problemi questa mattina con la polizia? Perché a dispetto di tanti altri presidi, la cosa originale è stata quella di posti con i cartelli mentre i semafori erano rossi e mostrare sia immagini che scritte di sfruttamento animale.
E in realtà la polizia è stata molto disponibile, anche oltre a farci ottenere il permesso, che è distante rispetto all'entrata principale del mattatoio, ci hanno concesso di stare un'ora e mezza davanti proprio all'ingresso del centro di sterminio degli animali, per poter anche manifestare lì davanti. Il fatto dei semafori sono stati anzi previdenti per la nostra incolumità, in quanto mi hanno suggerito di fare attenzione al passaggio di macchine, però non hanno impedito le nostre azioni, quindi sono stati solidali.
Ma ti sembra, almeno io che sono qui, vedevo le facce dei conducenti delle autovetture, insomma, sono abbastanza colpiti?
Sì, vedo le persone che comunque si fermano a leggere, poi siccome sono ignare le persone magari di quello che succede, ci vuole maggiore informazione. Comunque sì, ho visto persone che leggevano.
Senti, una curiosità, mi sembra un presidio ben riuscito, non ci sono tantissime persone, siamo sulle 80 più o meno credo, poi mi saprai dire tu successivamente, ma siamo un'iniziativa che potrebbe essere riproposta più spesso, più che come evento annuale, magari anche mensile. Questa è un suggerimento, che dici?
Sì, infatti il nostro intento è questo, proprio di fare una postazione stabile anche a livello informativo. Ecco, se magari avessimo proprio il permesso nella piazza adiacente al mattatoio, mettersi con una distribuzione di volantini di diffusione del veganismo o di informazione su quello che succede all'interno del macello, ma non è accusatorio per i lavoratori, è proprio accusatorio per il fatto dell'uccisione stessa, che noi siamo per un inno alla vita, quindi è questo poi che noi contrastiamo. Quindi io mi auguro questo, ecco, l'intento del presidio è continuare a farlo in modo pacifico e soltanto per gli animali, insomma.
Visto che siamo a parlare di mattatoi, Giuseppe cade a fagiolo di soia. la notizia che troviamo nel portale scienzavegetariana.it. L'industria della carne, preoccupata per i profitti in calo, sembra che abbia chiesto al governo degli Stati Uniti di creare un programma di promozione del consumo della carne di manzo. Il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense avrebbe subito predisposto uno stanziamento di, pensa, 80 milioni di dollari per la promozione e la commercializzazione di carne bovina nel 2015. Ma grazie alla tempestiva mobilitazione del dottor Barnard sono state inviate più di 1000 dichiarazioni di opposizione a tale programma da parte dei membri del PCRM, che sarebbe il Comitato di Medici per una Medicina Responsabile, un comitato istituzionale negli Stati Uniti.
Questo ha fatto sì che si ritirasse il finanziamento previsto, decretando una vittoria per la prevenzione delle più diffuse malattie croniche dovute all'assunzione di carne. La posizione del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense è assai ambigua, in quanto lo stesso Dipartimento rilascia anche raccomandazioni dietetiche. Il dato interessante è che la vendita e la produzione di carne rossa sono diminuite in questi ultimi anni negli Stati Uniti, perché i consumatori stanno diventando sempre più consapevoli del legame tra il consumo di carne e le malattie croniche, ribadito anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Auspichiamo che allevamenti e macelli vengano presto rottamati e per rispondere alla solita questione che è...
Non possiamo mandare lavoratori in mezzo alla strada.
Per rispondere a questa questione c'è la miniserie Vegan at Work, da un'idea di Ilaria Beretta del portale Pagine Vegan, che parla proprio dell'etica vegan messa alla prova del lavoro.
Abbiamo già parlato di veterinari, parrucchieri, commercialisti, assicuratori, restauratrici e oggi è la volta dell'artista e performer.